Maracanã.
Questo è un insulto, peggio di un insulto. Io avrei preferito un insulto che leggere che i giornalisti dovevano mandare le domande per mail, cioè neanche il Borgo Rosso, neanche il Borgo Rosso viene trattato in questa maniera. Io credo che qualcuno debba mettere un punto e debba mettere una fine a questa cosa aberrante. Sta diventando una cosa, siamo diventati una barzelletta, ma una barzelletta europea.
Ma guarda, adesso al di là del caso specifico della Lazio c'è un problema enorme del rapporto tra i media e le società. Ormai noi siamo considerati dei nemici, cioè quando andiamo negli stadi non c'è più permesso di fare domande, perché appena fai una domanda normale immediatamente si alza il capo ufficio stampa che ti dice no, questa no.
Su quale squadra avrà il Milan? Ovviamente ora è troppo presto per dirlo, al di là che arrivi Vlahovic o meno, perché Milan ha problemi secondo me in questo momento più gravi sulle fasce laterali difensive, che deve potenziarsi parecchio, deve trovare due terzini un terzino almeno a sinistra molto forte, probabilmente due a destra.
Completamente diverso da Cancelanoglu. Ederson è un signor giocatore, qualità indiscutibili. A me l'unica cosa che preoccupa di Ederson sono i 60 milioni che chiede l'Atalanta. Io andrei a pensarci un attimino, perché con 60 milioni forse compri il centrale, il centrocampista, che può essere un centrocampista, non dico Ederson, però un centrocampista. Ecco, io dico questo: 60 milioni per me sono esagerati.
Ivo parte da un livello molto più basso di quello di Inzaghi, come partenza.
Vero questo,
però voglio dire, se noi andiamo a vedere tutta questa sfavillante epopea inzaghiana, ha portato uno scudetto con una squadra che per 3 anni è la squadra più forte del campionato. Poi per il resto, sì, qualche trofeo, poca roba, insomma. Maracanã.
Beh, ci siamo, riascoltarli il giorno dopo è sempre, almeno personalmente, piacevole. Alcuni di loro sono veramente taglienti, altri più equilibrati, insomma Maracanã è questa, stiamo per ripartire per un altro lungo pomeriggio da passare insieme, e c'è una sorta di countdown per quanto riguarda Maracanã, perché lunedì dopo, diciamo così, il giorno dopo della finale del Mondiale per Club che si giocherà tra Chelsea e Paris Saint-Germain, si fermerà per un periodo, per una mesata buona Maracanã, e poi ripartirà il 18 di agosto, nella settimana che precede l'inizio del campionato. Nel frattempo però vi ricordo che saremo sempre live con uno speciale calciomercato che proseguirà dal 15 di luglio fino al 14 di luglio, però con un orario diverso, dalle 14 alle 17, quindi con la redazione naturalmente in diretta, con i collegamenti con tutto Mercato Web, con i collegamenti con i corrispondenti, non mancheranno naturalmente, che seguono i vari ritiri, e non mancheranno anche delle opinioni di qualche nostro amico che appunto ci farà compagnia nel corso dell'estate. Poi dal 18 riparte un po' tutto il palinsesto con gli appuntamenti, poi vi diremo di volta in volta, piano piano, anche le novità. Intanto una la sapete, ci potete seguire anche attraverso la TV in un canale nazionale che è il 61 del digitale terrestre, dove siamo in onda praticamente in tutta Italia. Anche qui piano piano ci stiamo aggiustando. Allora, un saluto come sempre da Marco Piccari, un saluto anche ad Andrea Magliocca in cabina di regia, tutto lo staff tecnico, e così anche alla redazione con Francesco Trigali e Daniele Petroselli come sempre. E, vi ricordo il palinsesto di oggi, che diciamo è un po' diverso. Non c'è oggi Guelfi Ghibellini, che tornerà domani alle ore 18, mentre oggi si sarà a tutta C, e poi Motor Valley, la replica con la presenza di Umberto Zappelloni. Chi se le fosse perso ieri se lo può rivedere oggi, poi chiuderà il Tempo News come sempre. Allora, io direi di andare immediatamente ai titoli di questa giornata, perché qualcosa ieri sera è successo. Attenzione, perché si potrebbe aprire, ne abbiamo parlato anche stamattina all'interno dell'editoriale di Vincenzo Marangi in onda alle ore 11, si potrebbe aprire il valzer adesso degli attaccanti, perché possiamo dire che due tappi sono stati tolti. Sono quello di Retegui, che diciamo così ieri si era ventilata l'ipotesi forte di questa offerta importante che arrivava dall'Arabia. Retegui ha detto sì ad un'Arabia, permettetemi di dire, di serie B, non di prima fascia. Detto questo, considero quel tipo di calcio, lo sapete come, cosa penso, un calcio finto. Ha ceduto a questa mega offerta e adesso l'Atalanta cerca un bomber e ha dei soldi. Poi Osimhen è andato in Turchia è stato accettato il pagamento in 5 rate, si stanno aspettando alcune garanzie, ma anche questo è un altro tappo tolto. Quindi il Napoli cerca il centravanti, il Milan cerca il centravanti, la Juventus deve definire questa situazione. Insomma, adesso il valzer inizia e secondo me adesso si balla, perché capiremo anche che tipo di mosse faranno queste squadre. E quindi ne parleremo nel corso di questo pomeriggio. E allora io direi di andare immediatamente ai titoli di oggi. Vai! Retegui, bomber d'Arabia, con un mega contratto, 20 milioni in 4 anni, quasi 70 milioni all'Atalanta. Osimhen saluta Napoli, lui che è stato il grande artefice dello scudetto di Spalletti, lascia Napoli e l'Italia per andare in Turchia al Galatasaray. Via al valzer dei numeri 9, perché adesso bisognerà capire che cosa succederà con queste due uscite. Çalhanoğlu marcia indietro, insomma, sembra rimanere all'Inter, allora vediamo adesso che cosa cambierà nei piani della formazione nerazzurra. Milan frenata Yashari, perché insomma c'è qualcosa che in questo momento impedisce il club, non è proprio d'accordo, ma il giocatore sta spingendo per andare al Milan. E poi naturalmente tutti gli altri temi che andremo ad affrontare nel corso di questo pomeriggio. Tra poco ci sarà subito il primo collegamento con il direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini. E allora, c'è un messaggio che posso dire così, gli ingiocabili, quelli veri, sono appunto quelli del Paris Saint-Germain, che lo stanno dimostrando anche nel mondiale per club, con tutto il rispetto insomma per chi si è voluto mettere questa etichetta, diciamo così, qualche tempo fa, quando ancora non aveva vinto praticamente nulla. E allora dobbiamo dire che gli ingiocabili veri sono appunto quelli del Paris Saint-Germain, che stanno collezionando titoli su titoli, gli manca quello del mondiale per club, e poi insomma praticamente hanno preso tutto in questa stagione, e bisogna fargli naturalmente i complimenti per il lavoro fatto, per le scelte fatte, che hanno trasformato questa squadra da un album di figurine a una squadra vera, e lo ha dimostrato anche sul campo, per carità, investendo sempre su giovani bravi e forti, e investendo parecchi soldi, ma diciamo che sono stati in questo momento, grazie anche al lavoro di Luis Enrique, che ha fatto sì che alcuni giocatori diventassero funzionali alla squadra, e il campo, insomma, i risultati si sono visti in campo. Allora, e poi naturalmente c'è questa finale, dove dall'altra parte c'è il Chelsea di Maresca. Insomma, alla fine poi, se andiamo a vedere, questa competizione ha fornito lo spettacolo, soprattutto nelle classiche partite. Insomma, il resto, continuo a dire, a differenza di un nostro amico che ci definisce boomer, questo mondiale per club non ha riscosso il successo che il nostro amico dice, sia dal punto di vista delle presenze negli stadi che dal punto di vista degli ascolti. E quindi vediamo se è così, come dici tu, una grande novità, innovazione nel mondo del calcio. Io dico e continuo a sostenere che di questa manifestazione se ne poteva fare anche a meno, e non credo che sia il futuro del calcio. Questo è il mio pensiero, con tutto il rispetto. Allora, vado subito da Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Allora Nick, insomma, ci siamo. Retegui ha accettato, parte per l'Arabia, questa Arabia di Serie B, qualcuno l'ha definito, perché non è di primissima fascia questa squadra che lui ha scelto, però insomma l'offerta era talmente importante che ha detto sì, l'Atalanta mi sembra che prenda una cifra intorno ai 70 milioni quasi in cassa in questo momento.
Sono circa 70 milioni per Matteo Richeghi. Io francamente continuo a pensare che veramente il calcio sta andando in una direzione che non capisco, perché io penso sempre, giustamente oggi siamo nel 2025 e quindi dobbiamo ragionare con quello che è il 2025, ma Battistuta quanto sarebbe costato oggi un giocatore decisivo, determinante, devastante, vitale di una squadra in grado di decidere una partita da
solo? Tanto...
quanti milioni di euro sarebbe costato oggi un giocatore come Gabriel Battistuta, che porto ad esempio perché mi sta molto a cuore come esempio? Io dico che questo calcio va in una direzione che non mi piace, perché comunque al di là di tutto, al di là dei milioni di euro, si è perso un po' di vista quello che è il... cioè che poi ci siano così, cioè 5 milioni di euro di differenza tra Osimhen e Retegui, non se ci senti bene, c'è Osimhen che ha una clausola da 75 milioni di euro e Retegui comunque si viene venduto per 70, Ken poteva essere venduto per 50 milioni di euro. Io francamente non riesco più a capire veramente.
Ma guarda, c'è poco da... guarda, io ti dico una cosa, Nick, questo è il risultato di essere scesi a compromessi con il mondo arabo, che sta ammazzando il calcio. Ma io te lo dico che chiaramente lo sta ammazzando, perché poi
più che altro
lo sta uccidendo, e non sarà questo, non è, secondo me questo non è il futuro, prima o poi questa cosa finirà, ne sono convinto, come è successo in altre situazioni. Però
Marco che sostiene che il fenomeno arabo sia totalmente diverso dal fenomeno cinese, ti ricordi? No?
Eh sì, perché ci hanno più soldi.
Però insomma in Cina poi alla fine il governo cinese ha cominciato, no, a dare quella stretta abbastanza forzata nei confronti di coloro che volevano investire, perché non volevano che uscissero dei capitali all'estero, no? Motivo per il quale il calcio cinese è finito tra virgolette sugli europei è perché poi il governo cinese ha impedito degli investimenti su giocatori che naturalmente venivano da altri campionati, che portassero fuori dei capitali. E il problema, no, che ha avuto poi anche l'Inter da questo punto di vista, che poi alla fine hanno dovuto, no, fare marcia indietro perché non c'era più la possibilità di fare investimenti. Però in tanti gli dicono che il calcio arabo è in espansione, che il calcio arabo non sarà un fenomeno limitato e ristretto, è vero che ci sono tanti soldi, però io, è come dire, no, i soldi sono importanti ma secondo me non fanno la felicità, e quindi io credo che alla fine avere tanti soldi ma non giocare in un campionato un po' più competitivo, che ti dà delle soddisfazioni, che ti dà delle possibilità, secondo me alla lunga, cioè, lo sai qual è l'unica rivincita che può esserci? È quella dei calciatori. I calciatori possono, tra virgolette, essere i protagonisti dell'inversione di tendenza, perché sono solo loro i protagonisti che possono portarci a riflettere su un calcio più a dimensione umana, perché comunque se guadagni 6-7 milioni di euro, io non capisco che cosa ti cambi nella vita. Sei un miliardario comunque, cioè, se tu guadagni 7-8 milioni in Europa e lo guadagni per 10 anni, 12 anni, sei un miliardario. Sei comunque uno che fa una vita sopra la media, sei comunque uno che ha una visibilità mondiale, sei comunque uno che gioca in un campionato dove ci sono campioni di un certo livello, non in qualcos'altro. Questo non vuole essere una critica a chi va in Arabia, però è anche una riflessione sul quale bisognerebbe, insomma, tutti mettere un po' i riflettori, perché poi alla fine la carriera di un calciatore fa anche di soddisfazioni professionali. Mi dovete dire, mi devono spiegare dove sia la soddisfazione professionale in certi casi, cioè, io non la riesco a vedere.
No, però io penso, Nick, questo è sicuramente un bel punto quello che stai dicendo te, però io credo che
cioè io ti dico, Marco,
i soldi contano molto nei calci, per i calciatori.
Sì, è vero, però secondo me tra un anno Inzaghi torna indietro.
Ma tornerà indietro, però si è riempito bene il portafoglio.
Però guarda, io sono...
Come hanno fatto altri.
Sì, poi c'è stato Pioli, c'è stato anche altri allenatori, ma io dico, anche io sono un estimatore di Simone, ma io gli vorrei dire, ma tu che sei Inzaghi, che guadagni tanti soldi all'inizio, hai bisogno di andare in Arabia? Guarda, io glielo dico col cuore in mano, perché tu lo sai, la stima che ho per lui. Questa è una scelta che io non condivido, che non capisco, che non mi sembra una cosa, cioè un allenatore, uno come lui che può andare a allenare, che ne so, il Manchester United deve andare a vincere una Champions League, ma cioè, non ha prezzo secondo me vincere una Champions con Manchester United piuttosto che andare a vincere una Champions araba, per dire, no? con la Lali o un'altra squadra. Cioè, io questa cosa non non le capisco, però torniamo un po' all'attualità, questa è una nostra riflessione che poi ci sarà.
No, per carità, è giusto farla. No, ti chiedo una cosa, però
ragione, la situazione è definita su queste cifre qua. A questo punto aspettiamo di vedere che succede con Ken, perché l'Arcadice è la stessa squadra che aveva cercato anche Moise Ken. Ora io non lo so se loro andranno avanti, se la si stia molto raffreddando, e se si sta raffreddando, visto che era l'unica offerta concreta che era arrivata alla Fiorentina. Io credo che alla fine Ken, se non ci sono clamorosi colpi di scena, resterà in viola e gli verrà aumentato l'ingaggio a 4 milioni di euro, che tornando al discorso dei soldi non sono noccioline, ecco.
No, però una cosa te la voglio dire, te la voglio chiedere, pardon. A questo punto bisogna anche capire quali saranno le mosse dell'Atalanta là davanti.
Io credo che l'Atalanta abbia un po' di idee là davanti. Io credo che Lucca possa essere forse l'idea.
Aspetta, che
poi la percorreranno. Ti senti?
Sì, adesso sì, ti avevo perso per un attimo. Vai.
Dicevo che Lucca secondo me sarebbe una bella soluzione, perché per me Lucca è come quando fissero l'investimento su Retegui. Io so che loro ci stanno parlando, è chiaro che c'è un accordo di massima fra l'Udinese e il Napoli per Lorenzo Lucca, però un conto per Lucca è andare in questo momento a Napoli a fare la riserva di Lukaku, e io credo che invece Lucca, se oggi va all'Atalanta, se la gioca con Scamacca, anche perché Scamacca comunque sia viene da un infortunio, e quindi naturalmente quando rientrerà in campo Lucca ha tutte le sue possibilità e tutte le sue chance di potersi giocare. Per me Lucca è un nome forte, poi vediamo se poi a questo punto insomma faranno partire anche Lukman, per capire questo, però io oggi una fiscia me la giocherei su Lucca sinceramente per l'attacco dell'Atalanta.
Lucca per l'Atalanta, e poi ci sarà da capire, perché io ho detto che inizia un po' il vero valzer degli attaccanti, adesso parte Nick, no? Questi due tappi che sono stati tolti, uno Retegui e l'altro Osimhen, dovrebbero in questo momento dar vita a qualcosa, no? Da questo punto di vista, anche il Napoli che incassa questi 75 milioni pagabili mi sembra in 5 rate, però sì. Anche qui bisognerà capire il Napoli adesso come si muove.
Napoli, da questo punto di vista, la punta finale deve capire solo se riesce a prendere Lucca, perché se riesce a prendere Lucca è a posto, se non dovesse riuscire a prendere Lucca deve andare magari su un altro profilo, che potrebbe essere magari quello di Ken. Però il caso sarà, è stato un viaggio in cui però non tutto è andato bene, perché se ci pensi bene ci sono state anche delle situazioni diverse che lo hanno condizionato, e tra le situazioni diverse che lo hanno condizionato ci metterei anche quella di Çalhanoğlu, perché poi alla fine loro puntavano a prendere Çalhanoğlu e alla fine Çalhanoğlu non riescono a prendere, perché non ci sono i presupposti per fare quel tipo di operazione, perché l'Inter chiede 30 milioni di euro e 30 milioni di euro loro non glieli danno. E anche Frattesi è un altro giocatore che in questo momento secondo me alla fine potrebbe rimanere all'Inter, perché non mi sembra che ci siano delle proposte giuste e accettabili per questo giocatore. Significa qualcosa come 45-50 milioni, lui vuole restare, Chivu ci vuole puntare, stanno pensando anche al rinnovo del contratto per Frattesi, e anche questa secondo me è un'altra notizia per quanto riguarda l'Inter, avere Frattesi. Se poi resta anche Çalhanoğlu, resta, per ora non va, diciamo così, Çalhanoğlu per ora non va, però ecco, voglio dire, se non gli danno 30 milioni di euro mi sembra abbastanza chiaro che non potrà partire, anche se la voglio, questa storia per me non è finita.
Non è finita, tu dici, la storia di Çalhanoğlu, staremo a vedere. Al momento c'è questa situazione, c'è anche una frenata per quanto riguarda il Milan sugli Yashari, almeno così stiamo raccogliendo, no? Una frenata dove però il giocatore sta spingendo forte per voler andare al Milan. Abbiamo perso Nick? Abbiamo perso Nicolò, credo. Va bene, era un collegamento un po' difficoltoso, vediamo se riusciamo a ricontattarlo. Intanto ne approfitto allora per leggere subito qualche messaggio. Vi sembra così assurdo andare a guadagnare cifre decuplicate rispetto a quelle europee, andando a giocare, lavorare senza neppure un briciolo delle pressioni, delle difficoltà e delle critiche di certi giocatori e allenatori subiscono in Europa? Non mi sembra così folle. Saluti e buona giornata Stefano. Ma non è questione di essere folle, è una scelta. Mi è sembrato di raccogliere anche da allenatori molto importanti che hanno vinto tanto e che di pressioni ne hanno subite tanti. Vedi Jürgen Klopp, quello che ha detto, andatevelo a leggere. E mi sembra che lui sia uno che ha guadagnato tanto, ha vinto tanto e ha avuto tante pressioni. È una scelta che fanno, io non mi permetto di discutere questo. Secondo me i soldi nei calciatori, in tutto l'ambiente calcio, conta tantissimo. Anzi, secondo me la maggior parte delle scelte vengono fatte solo per soldi, e quindi non mi meraviglio di questo. Il problema è il mondo arabo che, ripeto, sta sgretolando, sta uccidendo il calcio. E quindi soprattutto quello italiano, dove non può far fronte, ma nessuno può far fronte a queste cifre. E aggiungo, e lo dico con grande, diciamo, rispetto, rispondendo al messaggio, Retegui è un giocatore normale, normale, ripeto, che ha indovinato una stagione esaltante, e fa bene andare lì e prendere tutti quei soldi, perché uno come lui tutti quei soldi non li avrebbe mai preso in un calcio normale, e secondo me avrebbe fatto fatica anche a ripetere una stagione di questo livello. L'ho detto settimane fa quando c'era questa possibilità, quindi bene fa lui, ma il problema secondo me dovrebbe essere un po' più ampio e affrontato in maniera diversa, ma non siamo certo noi a doverlo fare. Allora, vado di nuovo da Niccolò Ceccarini, l'avevamo perso. Nick, vai.
Sì, mi senti adesso?
Adesso ti sento bene, no, ti sento bene, ti sento bene. Vai. No, stavamo parlando di Yashari e Milan. Yashari e Milan, ecco. Vai.
Ecco, Yashari e Milan, siamo addirittura d'arrivo. Io penso che questa sia un'operazione che a breve ci dovrà dare delle risposte positive. Beh, un altro giocatore che vuole fortemente il Milan, che secondo me può essere un'ottima soluzione per la società rossonera, per trovare poi dei giocatori in mezzo al campo che gli diano una qualità superiore. Abbiamo detto di Ricci, abbiamo detto di Modric, che proprio ieri ha salutato il Real Madrid con l'ultima partita nel Mondiale per Club, e oggi è il momento anche di Yashari, che io credo che a breve, insomma, verrà annunciato dal Milan come nuovo giocatore, perché lui vuole a tutti i costi arrivare in rossonero. Quindi io mi auguro che questa operazione vada in porto, e poi però il Milan dovrà prendere una punta, e vediamo che punta centrale andranno a prendere, e se venderanno un difensore, perché Ciao ha detto di no in questo momento all'ipotesi del Como, e quindi dovrà probabilmente vedere se ci sono altre opportunità. Se era Newcastle, se dovessero appunto cedere anche lui, dovranno andare a prendere un giocatore nuovo, e punteranno su giocatori italiani, Comuzzo e magari lo stesso Leoni del Parma, che però valgono molti soldi. Il Milan comunque ha visto, ci sarà la risoluzione per Sportiello, quindi in questo momento lascerà il Milan, arriverà con ogni probabilità Terracciano, e questo è un po' il giro che oggi, diciamo, sta avvenendo, ecco, per quanto riguarda la città, in attesa degli altri colpi, in attesa anche naturalmente dei movimenti da parte un po' di tutti i club, perché la Roma tratta Wesley, la Roma è vicina anche a Rios, vediamo se riescono a chiudere una di queste operazioni. La Lazio mi sembra totalmente ferma sul mercato, poi la presentazione di Sarri è slittata a fine ritiro, vedremo cosa dovrà dire Sarri alla fine del ritiro. E ora il mercato degli attaccati è quello che tiene più banco, perché mi sembra che, insomma, la punta dell'Atalanta e anche la punta della Juventus siano interessati, perché oggi la Juve non può restare come se appunto un po' Osimhen valga la Sassarai. È ovvio che loro, non avendo più Osimhen, dovranno cercare in qualche maniera di trovare, certo, una soluzione per avere almeno Colomwani, perché Colomwani è un giocatore che loro devono necessariamente prendere, avendo Vlahovic in questa situazione, a cui proporranno la risoluzione contrattuale.
L'ultimissima, e ti saluto, questo di nuovo asse Juventus-Fiorentina, questa volta c'è Dodò di mezzo.
Se vendono Weah, sicuramente Dodò può essere una soluzione. Credo che anche per l'Inter Dodò è un nome, soprattutto se dovesse partire un giocatore importante come Dumfries, che ha questa clausola rescissoria a 25 milioni di euro. Io penso che Dodò non sia Dumfries, penso che Dodò non sia Weah, cioè nel senso che Dodò secondo me in quel ruolo lì è Weah, ma Dodò per esempio in quel ruolo lì non è meglio di Dumfries. Oggi l'Inter non ne ha bisogno, se non esce Dumfries la Juve ne avrà bisogno, perché per me Weah è sul mercato, però la Fiorentina vuole 25 milioni di euro. C'è da dire a questo proposito che la Fiorentina prenderà due centrocampisti, perché hanno bisogno naturalmente di sistemare questo settore del campo. Bernabé resterà al Parma, se si resterà al Parma la Fiorentina non ci andrà sopra, e poi prenderanno anche un attaccante, perché uscirà Beltrán, quindi Sebastiano Esposito penso che sia il nome favorito in questo momento per la Fiorentina.
Bene, questo è il quadro. Nick, io ti saluto e ti ringrazio tanto. Ci sentiamo prestissimo. Buon lavoro. Grazie a Niccolò Ceccarini.
A voi, un saluto a tutti. Ciao,
grazie ancora a Niccolò Ceccarini. E allora, dunque, andiamo in pausa, poi recuperiamo qualche messaggio. Avremo un altro collegamento che riguarda un po' l'Atalanta, per capire come si muoverà adesso l'Atalanta. A tra poco.